Informa Salute, il benessere alla radio. Su Radio Barbagia, in diretta ogni mercoledì dalle 11 alle 12, un medico specialista risponde alle vostre domande. Informa Salute, il benessere alla radio. Programma in collaborazione con il CEDIAN, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro.
La buona giornata ai radioascoltatori, di nuovo insieme, quindi con Informa Salute, la trasmissione che in diretta dagli studi del CEDIAN, Centro Diagnostico in Nuoro, collegati con Radio Barbagia, va in onda ogni mercoledì dalle 11 a mezzogiorno. Che vi parla è Giovanni Marinosci, che fin dall'inizio di questa trasmissione la conduce. Oggi abbiamo in studio la dottoressa Carla Mela, medico ortopedico. Dottoressa, buona giornata.
Buongiorno.
Buongiorno a lei. Dunque, dottoressa Cara, noi l'abbiamo avuta ospite già più volte, nell'ultima puntata che lei ha condotto ha parlato di osteoporosi e ora lei vorrebbe parlarci anche, allargando un pochino l'argomento sugli anziani, delle problematiche ortopediche nell'anziano. Intanto voglio ricordarvi che potete chiamarci per colloquiare con la dottoressa oppure per proporre argomenti o quesiti al numero 391 17 24 686. Potete mandare anche un SMS, il tutto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19. Chi preferisce usare le mail, cedian@cedian.it, cercateci anche su Facebook, CEDIAN Centro Diagnostico. Allora, dottoressa, iniziamo. Dunque, le problematiche ortopediche nell'anziano. Nella mia vasta ignoranza medico-sanitaria so però che per certo che gli anziani sono i più soggetti a fratture, certo. Sono quelli che hanno maggiori sofferenze perché data l'età possono avere artrosi, altre cosettine ancora. Credo che parleremo un po' di tutti questi argomenti.
Sì, allora, definire una persona è molto difficile al giorno d'oggi, perché comunque soprattutto in Europa, Stati Uniti, gran parte della popolazione possiamo dire che conduce una vita che concede una sana alimentazione, un diciamo accettabile livello di attività fisica. E questo, ripeto, nella maggior parte delle persone. Quindi, nonostante ovviamente sentiamo di diverse problematiche legate agli stili di vita, alle patologie che colpiscono l'età moderna, eccetera, però possiamo dire che ovviamente in linea di massima l'adulto o l'anziano, in questo caso di oggi, è una persona che conduce una vita attiva, che viaggia, che si muove, che si vuole divertire, e quindi oltre diciamo ad alzare sempre di più le richieste, ha anche una maggiore aspettativa di vita, tant'è che al giorno d'oggi soltanto in Italia contiamo un gran numero di soggetti che hanno oltrepassato i 60 e 65 anni. Noi medici, lo dico a questo proposito, identifichiamo l'anziano come un soggetto che ha superato, diciamo così, se proprio vogliamo mettere un limite, i 75 anni di età. Però, ripeto, tornando all'inizio del discorso, è molto difficile dare un giudizio di chi è veramente anziano nel vero senso della parola, chi invece, diciamo che il limite tra l'età anagrafica e l'età biologica è diventato molto vario.
Ecco,
molto difficile impostare.
Spieghiamo questo concetto di età anagrafica ed età biologica. Intanto posso immaginare che l'età ovviamente anagrafica è quella determinata dalla data di nascita.
Certo.
Una persona può avere 70 anni, ma ci sono settantenni e settantenni.
Certo, certo.
Ci sono settantenni gioviali, che sembrano avere 10 anni in meno, e ci sono settantenni invece che, poverini, stanno male, sono limitati nel movimento.
Certo, molto dipende, principalmente dal, è brutto dirlo, però molto dipende dal paese in cui nasciamo, dalla nazione in cui nasciamo.
In Italia anche dalla regione,
dalle regioni, anche se alla fine le differenze tra nord e sud non sono neanche così evidenti, dalla cultura e poi, ripeto, nel piccolo dallo stile di vita che ognuno di noi conduce, dall'alimentazione, dal livello di attività fisica, che, lo ribadisco, a differenza delle notizie che ci vengono date dai mass media, va migliorando in ogni caso, sì. La vita si sta sempre più allungando,
anche se
purtroppo in Italia a discapito delle nuove nascite,
sì. Anche se negli ultimi periodi, negli ultimi mesi è stata data comunicazione che la vita media in Italia si è accorciata di, non ricordo se 3 o 6 mesi, comunque il concetto è che si è accorciata. Io ho avuto modo di sentire un po' suoi colleghi, mi hanno espresso questo concetto. Sì, è vero, la vita media rispetto a decenni fa si è allungata,
certo.
Ma muoiono più giovani.
Certo.
Muoiono più giovani,
purtroppo.
Questo per malattie dovute alla cattiva alimentazione,
certo.
Alle cattive abitudini di vita, e,
ma infatti,
che alla fine danno tumori,
certo.
Insomma, ecco,
paradossalmente è migliorata la qualità di vita dell'anziano in linea,
sì.
Massima, mentre allo stesso tempo, vuoi per una miriade di cause, diciamo che la qualità invece di vita dei giovani, tra fast food, cibo spazzatura, videogiochi che tengono incollati allo schermo per ore e ore, e tante altre cose, vabbè, che ormai è retorico parlarne anche in questo caso, hanno peggiorato, tra virgolette, certo. la vita dei giovani.
Dunque, una domanda che volevo farle, ma ormai direi che lei ha risposto, è se c'è un'età biologica per stabilire se un individuo è anziano oppure se la vecchiaia è un fattore soggettivo. In sostanza lei mi ha risposto dicendo che ogni soggetto è un soggetto a sé stante, non è detto che una persona può essere ritenuta anziana a 80 anni, o però a 80 sicuramente, ma a 70 anni, ma allo stesso tempo si può ritenere una persona da catalogare tra gli anziani se ne ha 60. E
purtroppo incide anche la genetica.
Incide anche molto,
incide molto anche la genetica. Sì.
Infatti voglio ricordare che qui in Sardegna, nell'Ogliastra, c'è un centro di ricerca inizialmente,
certo.
Finanziato da americani. E questo va fatto onore, esiste grazie al dottor Pilia Buonanima,
sì.
Che ha studiato in America ed è rientrato in Italia e ha organizzato questo centro di ricerca che funziona, e è un centro di ricerca sul DNA, in particolare per studiare il motivo per cui in Sardegna,
certo.
Ci sono molti
gli ultracentenari.
Gli ultracentenari, esatto.
Certo.
Senta, quali sono, a questo punto entriamo nell'argomento vivo, quali sono le principali problematiche ortopediche più frequenti negli anziani, quali sono le patologie più diffuse?
Allora, le problematiche ortopediche che un anziano si ritrova, contro le quali si ritrova a dover lottare, sono diverse. E, posso dire che, appunto, ritornando alla prima domanda, vedono un'età di esordio molto varia. Possiamo identificare le principali nell'osteoporosi principalmente, di cui abbiamo già discusso in una precedente trasmissione, sempre qua su Radio Barbagia, l'artrosi, e poi altre non meno ovviamente importanti, quali per esempio la polimialgia reumatica, altre con cui è importante fare la diagnosi differenziale, quali le artriti assettiche, artrite reumatoide, spondilite anchilosante. Riguardo il fattore età, ci tenevo a ribadirlo perché una patologia, quale ad esempio l'artrosi, a seconda dello stile di vita che un individuo svolge e segue, può avere anche un esordio precoce, insorgere già intorno ai 30 anni, anche se quando noi andiamo a vedere i dati vediamo che inizia a rendersi più palese, se proprio vogliamo mettere dei muri, tra i 50, tra i 40 e i 50 anni, andando a progredire sempre di più verso i 60 anni, con diciamo un numero uguale, pressoché uguale tra uomini e donne prima dei 50 anni, anzi addirittura con una maggioranza nella popolazione maschile, di una maggioranza di casi, mentre invece dopo i 50 anni, in particolare a causa del calo estrogenico che vede, a cui va incontro la donna in menopausa, dopo la menopausa, un aumento dei casi tra la popolazione femminile. Poi, ad un'età ancora più avanzata, i casi tornano ad equipararsi tra uomini e donne. Dipende, ripeto, dallo stile di vita, perché già uno sportivo a livelli agonistici, oppure un soggetto che ha riportato numerosi traumi ripetuti, o che comunque ha condotto lavori particolari, lavori o sport che ovviamente sottopongono a maggiori carichi le principali articolazioni.
Certo.
Già questi soggetti rientrano tra i soggetti a rischio, ecco.
Sì. Dottoressa, dunque, lei ha parlato di artrite, mi ha dato a sapere che esiste l'artrite e l'artrite deformante. Cos'è, uno sviluppo della prima o è la stessa cosa?
Allora, noi parliamo, quindi distinguiamo un po', rendiamo diciamo noto agli ascoltatori, principalmente noi parliamo di artrosi, distinguiamo tra artrosi ed artrite. Quindi artrosi è il processo degenerativo. Degenerativo cosa significa? Una cascata di eventi che iniziano ad una determinata età nel soggetto e progrediscono nel tempo verso diciamo un aumento del dolore, un decadimento della qualità di vita, della funzionalità, eccetera. Per artrite noi intendiamo invece un vasto ventaglio di tipologie, un processo soprattutto infiammatorio, che è caratterizzato da un corteo sintomatologico che per alcuni versi somiglia a quello che è l'artrosi, però viene inquadrato da noi medici in maniera diversa, già dalla diagnosi e anche molto spesso con cure diverse.
Quindi
lo affrontiamo in maniera diversa.
Artrite, sì. Artrite, artrosi, sono
certo,
cose.
L'artrosi è il processo degenerativo,
sì.
Che ovviamente colpisce soggetti, può colpire anche soggetti diversi rispetto all'artrite, a quella che è l'artrite vera e propria, che poi vede, ripeto, diverse tipologie. Abbiamo le artriti assettiche, le artriti derivanti invece da patologie infettive. E io, in quanto ortopedico, qua vedo un abisso, perché se poi mi metto a parlare delle artriti non si finisce più, dato che comunque sostanzialmente la differenza è questa, per chi ci ascolta: artrosi come processo degenerativo,
sì,
quindi da separare attentamente dal discorso artrite.
Sì. Sì. Senta, allora la domanda era: quali sono le principali problematiche? Io inizierei a elencarle, poi eventualmente le approfondiamo. Abbiamo parlato di artrite, abbiamo parlato di artrosi, nella trasmissione precedente si è parlato di osteoporosi.
Sì.
Poi,
poi ci sono tutto un altro corteo di
vogliamo
patologie.
Vogliamo elencarne qualcuna?
Sì, sì, ho accennato alla polimialgia reumatica, l'artrite reumatoide, ovviamente l'artrite reumatoide, così come anche un'altra patologia importante, ossia la spondilite anchilosante, tante, possono abbracciare diverse età. L'artrite reumatoide, ad esempio, ha anche una forma giovanile. Però sono patologie che diventano ancora più pesanti e progrediscono verso un quadro peggiore nella superata una certa età, quindi superati 60-65 anni. Sono patologie con cui il medico ortopedico deve fare i conti, in particolare per la diagnosi differenziale. E qua rientrano anche le artriti, cui accennavamo prima. Sempre diagnosi differenziale con queste, sempre tenerne conto.
Dunque, so anche... Vorrei che facesse lei l'elenco, però intanto introduco di volta in volta gli argomenti, schiacciamenti delle vertebre dovuto alla...
Certo. Quello soprattutto osteoporosi, però anche, l'osteoporosi ne abbiamo già parlato, ripeto, come uno scadimento della qualità dell'osso. Un impoverimento del tessuto osseo. L'artrosi invece va a colpire principalmente le cartilagini delle più grandi articolazioni, poi in un minor numero di casi anche le piccole articolazioni. Se mi permetti di dare dei dati, la colonna vertebrale in particolare è quella più colpita sotto i 30 anni. Seguono il ginocchio
sotto i 30 anni.
Sotto i 30 anni, soprattutto la colonna vertebrale. Il ginocchio dopo i 30 anni nel 27% dei casi. L'anca al di sopra dei 40 anni nel 25% dei casi. Poi ci sono ulteriori casi dove vengono colpiti le piccole articolazioni delle mani, i polsi, le caviglie. Però in questo caso, tornando al discorso molto importante della diagnosi differenziale con le altre problematiche ortopediche, quando noi ad esempio abbiamo dolore e minore funzionalità articolare, per esempio nelle piccole articolazioni, allora andremo a pensare a metterci il sospetto anche di altre patologie importanti come l'artrite reumatoide.
Certo, seguendo il ragionamento ad esempio dell'osteoporosi riportata alla colonna vertebrale, a seguito dello schiacciamento poi andiamo a ritrovarci anche delle estrusioni, cioè delle...
Certo. Problema dell'ernia discale è anche un discorso a parte che può coinvolgere anche più la popolazione giovanile.
Ho capito.
Quindi tornando al discorso dell'artrosi, dato che hai appunto accennato alla colonna vertebrale, è un processo degenerativo che presenta dei quadri molto particolari, sia dal riscontro obiettivo all'esame obiettivo che radiografico. E poi successivamente con ulteriori indagini quali la risonanza magnetica, la TAC, artroscopia, eccetera, che possiamo distinguere dall'osteoporosi. Se mi permetti, per gli ascoltatori, ricordiamo che il processo artrosico vede principalmente non una diminuzione delle cartilagini articolari, un'alterazione della cartilagine articolare, che quindi non esplica più la sua funzione primaria. A livello radiografico andremo a vedere il restringimento delle rime articolari, quindi appunto nella colonna vertebrale tra un corpo
la distanza
vertebrale
e l'altro, tra una vertebra
per esempio, certo. Nel ginocchio stessa cosa, un restringimento della rima articolare, nell'anca.
La rima articolare sarebbe il cuscinetto che c'è tra un osso e l'altro.
Lo spazietto che c'è tra i capi ossei che vanno a formare l'articolazione,
ok.
Quindi tra femore e osso iliaco, per esempio nell'anca, tra testa del femore e acetabolo, cavità acetabolare, tra un corpo vertebrale e l'altro, poi vabbè. Nella colonna vertebrale c'è tutto un discorso particolare perché abbiamo anche altre strutture articolari.
Allora, le proporrei di entrare nel merito tra un attimo, lasciamo la linea alla sede centrale di Radio Barbagia per il primo treno pubblicitario. A voi la linea.
Informa Salute, il benessere alla radio. Su Radio Barbagia un medico specialista risponde alle vostre domande. Programma in collaborazione con il CEDIAN, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro.
A Rieccoci di nuovo in trasmissione, sempre Giovanni Marinosci con la dottoressa Carla Mela, specialista in ortopedia. Vi ricordo che state ascoltando Informa Salute, che i nostri numeri di telefono sono 391-1724-686, da usare anche per gli sms, per contattare la dottoressa o comunque porre dei quesiti. Vi ricordo anche chi vuole scrivere una mail a cedian@cedian.it oppure cercateci su Facebook Cedian Centro Diagnostico. Ecco, volevo ricordare agli ascoltatori anche, anzi informarli, di un'altra cosa. Questa è una delle ultime 4 trasmissioni, chiuderemo il ciclo con il mese di giugno, sperando poi di avere spazio ancora successivamente in autunno, inverno. Dottoressa, ritorniamo a noi. La domanda è: quando una persona anziana dovrebbe sostenere una visita ortopedica, cioè quando in sostanza ha bisogno di una diagnosi?
Certo, allora il soggetto anziano sente principalmente la necessità di rivolgersi o al medico di fiducia, il quale poi lo dirotterà verso lo specialista, quando sente scadere la propria qualità di vita, quando inizia ad avere difficoltà nello svolgere le comuni attività quotidiane, quando soprattutto inizia a sentire dolore. Questo dolore può coinvolgere le principali articolazioni, può coinvolgere il ginocchio, l'anca, le spalle, quindi già qui vediamo compromesse quelle che sono le più comuni, anche le più comuni attività che il paziente svolge all'interno delle mura di casa. Ad essere più difficoltosi gesti come per esempio il lavarsi, il fare le pulizie, il vestirsi. Quindi oltre al dolore si aggiunge, come abbiamo già detto, anche una riduzione della mobilità articolare, della funzionalità articolare. Questo quando appunto sono colpite le principali articolazioni, quali appunto abbiamo già dette ginocchio, anca, e ancor peggio quando vengono colpite anche le articolazioni più fine nei casi particolari, come ad esempio le articolazioni delle mani.
Dottoressa, io so di anziani che fanno fatica a camminare, tendono certo. Però quasi a considerare, non dico normale una situazione del genere, ma non vanno volentieri dal medico, tendono a rinviare.
Certo, anche
forse questo succede, sì. Fa parte della psicologia dell'uomo, insomma, ma
certo.
Lei cosa consiglia in casi come questi?
Allora sì, ci sono soggetti, dipende da soggetto a soggetto, ci sono dei soggetti che effettivamente tendono di più a sopportare il dolore. Quello che sarebbe più utile non è tanto andare dal medico per ricevere la data medicina o la prescrizione per la radiografia o la risonanza magnetica. La cosa più corretta sarebbe quella di andare dal medico per imparare a cambiare il proprio stile di vita, o perlomeno all'inizio.
Cioè,
quando
diciamo,
si è ancora, sì.
Diciamo che il medico è scontato che ti possa fare la prescrizione per una radiografia anziché dare una medicinale, ma il medico è sicuramente di grande aiuto, a partire dal medico di base naturalmente, fino ad arrivare poi allo specialista a cui il medico di base indirizzerà il paziente. Il medico specialista diventa, oltre al medico di base, dicevo, diventa quasi un aiuto, lei diceva, a cambiare lo stile di vita.
Certo.
O meglio, se vogliamo, a identificare gli errori che il paziente commette e per cui ne sta subendo anche delle conseguenze.
Certo, perché comunque patologie importanti che affliggono l'anziano, quali ritorno ad esempio sull'artrosi, vedono determinati fattori di rischio. Certo, come abbiamo già detto all'inizio della trasmissione, molto fa la genetica. Però, per esempio, ci sono il sovrappeso, che incide tantissimo sulle grosse articolazioni quali l'anca e il ginocchio. Già, ad esempio, una riduzione del 10% del peso corporeo allevia tanto la sintomatologia dolorosa nell'anziano, ed è questo che bisogna cercare di far capire. Qui il sovrappeso,
sovrappeso,
ci sono i fattori non modificabili quali il sesso, l'età.
Il sovrappeso peraltro è una, chiamiamola malattia, perché alla fine dei conti lo è anche, è piuttosto diffusa.
Certo.
Tendenzialmente l'anziano,
certo, certo,
tende a ingrassare, poi qui in Sardegna.
Sì, ma poi è un circolo vizioso, perché l'anziano che soffre di artrosi è un anziano che si muove anche meno.
Si muove anche meno, certo, poi dicevo qui in Sardegna
brucia anche meno,
si
certo,
mangia anche bene, pertanto
certo,
se ne approfitta forse pure troppo.
Certo.
E questo va a sollecitare le articolazioni,
certo,
credo, vero?
E quindi è ovviamente, ripeto, un circolo vizioso, perché porta ancora peggio alla sedentarietà, cioè
certo,
aumenta ancora di più. E poi ovviamente ci sono altri fattori di rischio, oltre a quelli non modificabili, la genetica, il sesso, l'età. Ci sono anche cure che sono state fatte, quali ad esempio, molto importanti, le lunghe cure, molto importanti le lunghe cure con, a base di corticosteroidi. Cure farmacologiche importanti, chemioterapici, immunodepressori, aggiungiamo anche una storia di traumi ripetuti. La tipologia di lavoro che è stata svolta nel corso della propria vita sono tutte cose che poi in età avanzata ci fanno pagare a caro prezzo anche con gli interessi.
Quindi è un po' come se lei mi dicesse che chi fa quel lavoro, chi ha quelle abitudini di vita è quasi, sottolineo quasi, destinato a quel tipo di malattia.
Purtroppo sì.
A ritroso poi funziona in questo modo?
Purtroppo c'è chi è più soggetto, certo. I lavoratori, soprattutto per esempio gli artigiani, però ripeto, anche i grandi sportivi, quelli per esempio che hanno praticato sport ad alta intensità in gioventù, prendiamo ad esempio giocatori di rugby, di football, calciatori. Tra i lavoratori, per esempio, chi ha svolto, ripeto, lavori manuali, quali appunto, come ho già detto, gli artigiani, oppure anche mi sono capitati tantissimi casi negli autotrasportatori.
Beh certo, a forza di sollevare pesi,
certo,
poi alla fine
sono tutti lavori che purtroppo sollecitano, certo, e provocano, con l'andare avanti del tempo, anche microtraumi.
Certo,
che
certo,
poi si risentono.
Però mi permetta di difendere questi lavoratori, quello è lo stipendio che prendono,
certo,
per quel lavoro che fanno.
Ovviamente,
se lo devono
ovviamente
fare.
Non si può, certo, così come allo sportivo non si può certo chiedere di cambiare, ovviamente.
È uno scotto che si paga,
esatto,
purtroppo,
esatto,
per quello
esatto,
che si fa, anche se sì, c'è modo e modo poi magari di farlo, bisogna porsi qualche limite. Io vedo, ho avuto modo di vedere, constatare che sportivi ad altissimo livello arrivano a un momento poi in cui, non dico crollano, ma dopo la forte intensità lavorativa richiesta al loro corpo, si ritrovano quasi a grippare, tanto per usare un termine abbastanza tecnico. Va bene, l'invecchiamento è un processo universale, questo lo sappiamo, ma ci sono dei soggetti che invecchiano più o meno precocemente. Questa cosa è dovuto?
Allora, ritorno sempre alla genetica e allo stile di vita. Sono i due principali punti cardine del nostro discorso. Quindi, purtroppo, come ha già detto lei, ovviamente una persona non può cambiare lavoro. Se è uno sportivo agonista non può cambiare attività da un giorno all'altro, quindi insomma quella strada più o meno la seguiamo. Sta a noi se seguire una sana alimentazione, nello svolgere una regolare attività fisica, Poi ovviamente ci sono le patologie che ci costringono a determinate cure, quali ad esempio quelle che ho accennato prima a base di corticosteroidi, di massicce dosi di corticosteroidi.
Sì. Senta, sì. Io volevo entrare nel merito di qualcuna delle patologie di cui abbiamo accennato. Ad esempio, c'è chi ha problemi con la cervicale, chi ha problemi alla schiena in generale, chi ha problemi nella parte lombare, parlando certo, di schiena, certo. Chi ha problemi alle ginocchia, sono cose che abbiamo già accennato, ma vorrei entrare un po' più nel merito, certo. Il cosiddetto gomito del tennista, ad esempio, che cos'è? Lei mi ha parlato poi di artrosi e artrite, che sono due cose ben diverse, certo. Eccetera. Ora, le chiederò di fare un excursus veloce su cos'è ognuna di queste patologie e quali potrebbero essere i consigli per meglio affrontarle, certo. Al fine di guarire. Partiamo con i dolori alla cervicale, cosa sono e perché arrivano?
Sì, allora, premetto che al giorno d'oggi le patologie sono tante da affrontare, le problematiche sono tante. Però le cure si stanno sempre più evolvendo, stanno migliorando, sia in ambito farmacologico che in ambito chirurgico si fanno dei veri miracoli. Nell'anziano che ha, che soffre della classica cervicalgia, gli anziani dicono soffro di cervicale, tra virgolette, vede una miriade di possibilità che vanno dalla cura farmacologica con una vasta scelta, noi li chiamiamo ANS, farmaci antinfiammatori non steroidei, che non sono altro che le molecole, certo, adesso ovviamente no. Citiamo nomi commerciali, però la maggior parte delle persone le conosce, sono in compresse, in bustine, sono i farmaci per il dolore e per l'infiammazione.
Sì, però mi scusi, la cervicalgia, come la chiama,
certo.
Mi fa male il collo, ho certo. Dolore alla cervicale, a cosa sono dovuti? Al di là del fatto che uno è anziano, tendenzialmente è più facile che gli arrivi, ma mi faccia capire a cosa è dovuto.
Allora, principalmente è dovuta ad una alterazione delle strutture cartilagine tra una vertebra e l'altra, ok? Nel processo degenerativo dell'artrosi.
Il cosiddetto cuscinetto.
Quindi c'è, sì, però a questo, oltre a quello, si aggiunge anche una alterazione a livello già molecolare di quelle che sono le altre strutture che sorreggono la colonna cervicale, dove noi abbiamo anche legamenti, dove passano vasi sanguigni. Quindi, e ovviamente dove nervi, quindi nervi, quindi tutto questo corteo di strutture viene coinvolto in un processo degenerativo che porta ad una serie di segni e sintomi che sono il dolore, la rigidità della muscolatura stessa, il dolore, la riduzione della motilità del rachide cervicale stesso,
della capacità di usare bene il collo, insomma.
Quando poi si associano anche sintomi quali vertigini, cefalea, quindi mal di testa, alterazioni della vista.
Sì, ecco, in questo caso, quindi parliamo, sì, cervicale, la fisioterapia può essere utile?
Allora, una volta stabilita la causa, quindi immaginiamo un quadro degenerativo, per esempio, dato che appunto abbiamo visto il tema dell'artrosi. E, allora, il paziente può scegliere tra farmaci per il dolore, farmaci per rilassare la muscolatura e terapie fisiche, quindi massaggi, kinesiterapia. E poi si può sforare anche a TENS, magneto,
certo. Quindi diciamo, eccetera, che la fisioterapia può aiutare,
certo,
la parte muscolare,
certo,
in particolare,
una volta stabilita la corretta diagnosi.
Oh, beh, certo. In altri casi, lei ha già accennato, bisogna intervenire con antidolorifici oppure addirittura chirurgicamente, certo. Va bene, passiamo ora a un'altra classica problematica della spina dorsale, dolore alla parte lombare, quindi la parte bassa della spina dorsale,
certo.
Quelli si sente spesso parlare di ernie, forse Mi può dire qualcosa? Forse è dovuto al fatto che è la parte della colonna che regge maggior peso?
Sì, è però qualche cosa che coinvolge di più l'età giovanile. In particolare a determinati livelli, quali L5-S1, L4-L5, che sono i distretti
la più parte colpiti. Più bassa comunque della, certo. della spina dorsale.
Poi ovviamente sì, sono...
Ma io sento, sento parlare molto gli anziani, che dico ho mal di schiena.
Sì, le cause sono spesso diverse, quindi sono i postumi di quelli che sono problemi già iniziati precedentemente ad un'età più giovanile, età adulta, eccetera, che poi si ripercuotono nell'anziano, dove perdura una postura sbagliata, una contrattura della una muscolatura più rigida.
Sì.
E in questo caso, e poi ovviamente si aggiungerà l'osteoporosi, quindi come avevamo detto, i classici crolli vertebrali,
sì.
Quindi l'anziano che diventa più basso, più piccolino,
sì.
Più curvo, quindi aumenta tra virgolette la gobba, la cifosi dorsale, c'è un raddrizzamento di quella che è la naturale curva a livello lombare. In questo caso molto utili sono ad esempio i busti, una volta posta una corretta diagnosi, il busto che può essere più o meno rigido, più o meno alto a seconda dei livelli interessati, cicli di fisioterapia molto utili nell'anziano, cicli di ginnastica particolare, ci sono vari protocolli a seconda della problematica, se sono più o meno se c'è una sintomatologia neurologica. Certo, questo sì, è importante, anche se oltre ai disturbi provocati dall'osteoporosi, noi vediamo coinvolte anche maggiormente gli altri distretti, quali principalmente l'anca, l'articolazione coxofemorale e il ginocchio.
Ecco, magari tra non molto lasceremo la linea alla sede centrale, alla regia centrale di Radio Barbagia per un altro treno pubblicitario, quindi affronteremo a questo punto anche l'argomento del femore, frattura,
certo,
del femore,
certo.
Ricorrente negli anziani,
certo,
nelle donne,
molto
particolari,
molto frequente,
e parleremo eventualmente anche dell'intervento,
certo.
La displasia dell'anca ad esempio è una cosettina che colpisce gli anziani o di fatto è una cosettina, è una malattia molto brianzola, perché la brianza del monzese, sì. è l'area più a maggiore incidenza di displasia dell'anca, ma so che anche tutta l'Italia ha una certa incidenza della displasia, forse.
Allora, l'anca displasica
ne parliamo dopo, diamo
sì,
prima,
certo,
l'interruzione,
certo.
Per la pubblicità e poi riprendiamo la linea Radio Barbagia per la pubblicità.
Informa Salute, il benessere alla radio. Su Radio Barbagia, un medico specialista risponde alle vostre domande. Programma in collaborazione con il CELIAN, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro.
Rieccoci di nuovo in trasmissione. Durante la pausa pubblicitaria, la dottoressa Carla Mela, che vi ricordo è specialista in ortopedia, mi ha tirato le orecchie e mi ha detto: guarda che l'anca displasica è una problematica tendenzialmente infantile, dei neonati più o meno, e poi a seguire. Io però le ho fatto questa domanda.
È una patologia che poi, se non trattata adeguatamente, ha delle gravissime ripercussioni in età adulta e nell'anziano.
Esatto, era per questo che le ho accennato, perché ho avuto modo di vedere parecchi pazienti che hanno questo tipo di problema.
Certo,
quindi
certo,
è una malattia che insorge fin dalla nascita, uno nasce con la displasia dell'anca, immagino.
Ci sono diverse teorie, chi parla di malposizione in utero, o poi ci sono vari fattori di rischio come ad esempio l'oligodramnios, il sesso femminile, tutto un corteo di ecosegni.
Sì, dopodiché però uno non se la cura, certo, e poi si ritrova
certo,
i a capi peggiorare.
Diciamo che i rapporti tra femore e acettabolo sono alterati, quindi nell'età avanzata c'è, anzi molto prima, c'è un instaurarsi di tutta una serie di problematiche che poi conducono all'artrosi dell'anca, sì, e una necessaria protesizzazione nella maggior parte dei casi.
Ok, allora andiamo avanti, abbiamo parlato della schiena, ora passiamo all'area gambe, iniziamo con il femore?
Certo.
Mi dica qualcosa sul problema del femore? Ribaltato agli anziani, naturalmente.
Allora, l'artrosi dell'anca, parlo dalla mia piccola esperienza, è una patologia, insomma un processo degenerativo che coinvolge la stragrande maggioranza della popolazione degli anziani, e che rappresenta un peso anche per quanto riguarda i costi sociali, non solo la qualità di vita del soggetto, ma anche i costi sociali. Io qua ho qualche dato, per esempio risalente al 2009, pensiamo che in Italia sono state impiantate numerosissime protesi d'anca, e ovviamente questo rappresenta un costo che incide tantissimo.
Ecco, ma vorrei capire una cosa.
Sulla spesa.
La protesi d'anca, quindi, altro non è che la sostituzione del collo, della parte alta del femore.
Sì, ci sono varie tecniche. Allora, ovviamente il processo degenerativo che colpisce l'anca ha vari gradi, affronta vari gradi e vari stadi. La chirurgia dell'anca, quindi la protesi dell'anca, è agli ultimi, diciamo ai massimi gradi, gli ultimi stadi più avanzati. Anche se ovviamente non mancano le eccezioni, ci sono casi ad esempio di giovani affetti da artrite reumatoide che hanno dovuto affrontare, ma non vorrei sforare di argomenti.
Certo.
Ci sono vari tipi di protesi d'anca, ognuna la scegliamo in base all'età del paziente e alle sue esigenze e allo suo stile di vita.
Ecco, ma la protesi dell'anca, l'intervento di protesi all'anca lo si fa a causa dell'artrosi. Ho inteso bene?
Principalmente, diciamo che l'artrosi è una delle principali cause di protesizzazione dell'anca, certo.
Ho capito,
certo.
Quindi lei consiglia questa protesi anche a persone intorno ai 70-75 anni? Cosa ne pensa?
Allora, in uno stato di artrosi avanzata, in un anziano che ha superato i 70 anni, 75 anni, ma che ancora ha necessità di muoversi, che ancora vuole andare al parco col cane, col nipotino, che ancora vuole ovviamente avere un'autonomia tra le mura domestiche, sì, la consiglio. La protesi d'anca, così come anche la protesi di ginocchio, hanno una durata media che va dai 10 ai 15 anni, solitamente una decina d'anni. Poi è necessario passare ad un intervento di revisione, che costituisce ovviamente un secondo intervento chirurgico vero e proprio.
10 anni, mi ha detto?
Una decina d'anni, sì, una decina d'anni.
Senta, non abbiamo parlato della spalla, le spiego perché tiro fuori l'argomento spalla. Oggi, casualmente, ho avuto modo di vedere in un TG la presentazione di una nuova protesi della spalla.
Certo.
Non sapevo, ma si può,
allora,
intervenire anche lì con le protesi?
La protesi di spalla, così come anche la protesi d'anca, va studiata insieme al paziente, insieme all'età del paziente, alla sua costituzione, le sue richieste funzionali. Ci sono vari tipi di... C'è la protesi, l'artroprotesi.
Chiedo scusa, l'ho persa un attimo col microfono, ci sono varie tipologie di protesi di spalla,
certo.
Mi diceva, sì?
Ok, noi valutiamo per esempio l'età del paziente e lo stato, la condizione della sua spalla, cioè se è una spalla che comunque ha un grado di artrosi iniziale ma che vede sostanzialmente l'integrità delle strutture legamentose e della muscolatura. In quel caso si può passare, per esempio, all'utilizzo della cosiddetta protesi inversa di spalla. E poi la classica protesi totale di spalla, l'artroprotesi di spalla che sostituisce sia la porzione scapolare che quella omerale, la riserviamo all'anziano con un grado di artrosi avanzato, con una compromissione dei legamenti di quella che noi chiamiamo cuffia dei rotatori. Sostanzialmente le differenze sono anche nell'architettura della protesi di spalla, ossia possiamo andare a vedere, come posso spiegare, nella protesi inversa, ad esempio quella che noi riserviamo quando strutture molli sono ancora sostanzialmente intatte, vede la parte a scodella che viene a sostituire la testa dell'omero, invece quella sfera che va a sostituire la parte scapolare,
che poi
la cavità glenoidea,
è quello che ho visto oggi in televisione, però...
è il contrario invece della classica protesi.
Stiamo entrando troppo nei termini tecnici,
sì,
diventa
mi sono trovata un po' in difficoltà, certo, nello spiegarlo in termini semplici.
Senta, andando avanti, quindi siamo alla protesi d'anca, abbiamo parlato di protesi di spalla, abbiamo accennato alla protesi di ginocchio. Questi sono tutti interventi che si fanno in anestesia locale oppure
sono grossi interventi, è grossa chirurgia, sono interventi dove il paziente viene addormentato, quindi in anestesia generale,
solitamente
in anestesia generale. Poi ci sono varie tecniche preferite dagli anestesisti,
sì.
Sono interventi che richiedono anche un tempo medio di un'ora e mezza, in base al paziente, in base al tipo, alla tipologia di intervento, anche una più o meno consistente perdita ematica di sangue, quindi richieste di trasfusione, necessità di trasfondere successivamente il paziente, e poi ovviamente tutti gli altri rischi che un intervento chirurgico comporta,
certo.
Purtroppo, e che ci richiede ogni volta per forza il consenso informato,
le varie tecniche,
ovviamente istruire il paziente, eccetera, eccetera.
Informazione.
Certo.
Allora, ci manca di parlare di mani e piedi, e poi
certo,
più o meno abbiamo inquadrato le problematiche. Negli anziani, piedi e mani, che problematiche possono dare? Iniziamo con i piedi, va bene?
Certo, allora, diciamo che quando il dolore e la diminuzione funzionale iniziano a coinvolgere distretti particolari nell'anziano, che vanno al di là del classico ginocchio anche, eccetera, e iniziano a coinvolgere le articolazioni più fini, quindi partiamo dalla caviglia, magari anche l'anziano che lamenta il dolore all'alluce, così come anche, scusami se sforo, le dita, dolore alle dita, al polso,
sì,
è un campanello d'allarme per noi medici, perché ci poniamo il dubbio che non sia semplicemente artrosi, che non sia semplicemente osteoporosi, ma che siano problematiche ben maggiori, che coinvolgono sempre l'età anziana, così come possono coinvolgere già anche il giovane adulto. L'anziano, per esempio, che ha già dolore, ad esempio all'alluce, posso sospettare anche una gotta, così come anche un dolore, un gonfiore, un edema alla caviglia mi può portare a pensare ad un'artrite reumatoide.
Sì.
Stesso discorso per il polso e le piccole articolazioni delle dita, quindi le interfalangee, le metacarpofalangee. È un campanello d'allarme quando le vediamo gonfiarsi, diventare calde, dolenti, arrossate, quando la rigidità e l'impotenza funzionale perdurano oltre i 30 minuti. Sono tutte sfumature che le rendono, che ci fanno, diciamo, sorgere dentro un campanello d'allarme e dire: forse si tratta di ben altro oltre all'artrosi e all'osteoporosi.
Sì. Per quanto riguarda le mani, ora so che c'è proprio una parte della vostra specializzazione in ortopedia che a sua volta si subspecializza sulle mani, quello delle mani è una, come dire, una subspecialità piuttosto importante, perché sono gli arti che più usiamo nella vita. Nell'anziano è l'artrosi che la fa da padrone nel creare problemi alle mani, vero?
Certo, l'artrosi, così come anche, come dicevamo all'inizio della trasmissione, le artriti asettiche anche provenienti da altre cause, l'artrite reumatoide ad esempio. Principalmente è il dolore, la rigidità, quindi la difficoltà a svolgere le attività più fini.
E il dolore è proprio che è la
padrona,
vero?
Per esempio il rincamare, certo. Per dire cose che molte anziane, certo. E a questo punto diciamo che abbiamo anche dei segni particolari, quali i nodulini caratteristici, le deformità che poi coinvolgono anche i tendini e i legamenti. Poi qua c'è tutta una serie di problematiche, possiamo avere i classici noduli, io faccio il nome, Eberden-Bouchard, sono le classiche palline che noi riscontriamo dolenti a livello delle articolazioni delle dita, che ci possono far pensare ad esempio ad un'artrite reumatoide, quindi che a loro volta portano a secondarie deformità, come una deformità noi la chiamiamo a collo di cigno, perché il dito diventa quasi proprio come il collo del cigno.
Certo. Senta, per l'artrosi, l'artrite, esistono delle cure?
Allora sì, ce ne sono tante, così come ci sono anche per le altre problematiche dell'anziano.
Senta, mi scusi se la interrompo, ma io ho sempre sentito dire che per l'artrosi, l'artrite, insomma, cure non ce ne sono, non è vero?
Allora, io ai pazienti dico sempre, l'artrosi, prendiamo in mano ad esempio l'artrosi, è un processo che quando inizia va avanti per conto suo. Purtroppo la medicina, per quanto sia evoluta, non può fare miracoli, nel senso che ti cancello l'artrosi.
La puoi rallentare.
Però possiamo rallentarla, certo, alleviarla. Tant'è che gli scopi principali, ma non soltanto dell'artrosi, anche di tutte le altre problematiche ortopediche dell'anziano, è l'eliminazione, il diminuire o eliminare ancor meglio il dolore e aumentare o migliorare la funzionalità articolare. Quindi a questo punto intervengono non solo i farmaci antidolorifici e antinfiammatori, cui abbiamo accennato prima, le terapie fisiche, quali appunto la fisiochinesiterapia, massaggi, oppure con le apparecchiature quali TENS, magneto, eccetera. Ma anche ci vengono incontro in uno stadio che ancora precede, premetto, è la chirurgia, quindi la chirurgia protesica, a cui abbiamo accennato prima, ma anche altri tipi di chirurgia, intervengono per esempio tecniche innovative, sostanze nuove, quali gli integratori della cartilagine, in particolare abbiamo la glucosamina, condroitin solfato, che non vanno, diciamo, a ringiovanire la cartilagine, però contribuiscono a richiamare, per esempio, buone molecole quali sono quelle dell'acqua, quindi a reidratarla, a ridarle tono ed elasticità, e quindi conseguentemente alleviare quelle che sono le problematiche maggiori, quindi il dolore e la diminuita funzionalità articolare dell'anca, del ginocchio, del rachide, eccetera. In più abbiamo anche, disponiamo oggi anche di fattori di crescita che utilizziamo soprattutto per esempio nella chirurgia. C'è chi si ha pensato come soluzione alle infiltrazioni di acido ialuronico, che però noi non vediamo di buon occhio quando riguarda l'artrosi, per esempio, soprattutto ad uno stadio avanzato.
Certo.
Si può a volte trovare sì e sollievo invece nelle infiltrazioni di spalla, ginocchio, anca con corticosteroidi,
sì.
Per diciamo ridurre l'infiammazione, eccetera, però sempre entro certi limiti, perché poi il cortisone ad esempio, è anche a lungo andare controproducente.
Certo.
Qui sempre.
Dottoressa, allora, siccome ci mancano oramai un paio di minuti per concludere la trasmissione, provo a fare un sunto di quello di cui abbiamo parlato. Premesso che abbiamo voluto toccare le problematiche ortopediche nell'anziano, abbiamo parlato di dolori al collo, abbiamo parlato di dolori alla schiena, alla spalla, alle mani, alle gambe, al femore, ai piedi, abbiamo dato un po' un quadro generale di quali sono i motivi per cui si arriva ad avere questi dolori. È emerso senza dubbio che la conduzione precedente della nostra vita influenza poi la parte più avanzata sempre della stessa vita, e quindi se gli stili di vita non li sappiamo regolare da subito, per stile di vita si intende gli sforzi che facciamo, sportivi o non sportivi, di lavoro o non di lavoro, ciò che mangiamo, poi
il peso corporeo
è molto importante. Ecco, abbiamo capito quindi che sono gli stili di vita che poi alla fin dei conti ci possono preservare o danneggiare nell'età avanzata, nella quale poi comunque qualche cosa ancora possiamo fare per salvaguardare. Il tutto porta a costi sociali senza dubbio alti, sia per le tasche proprie di chi poi deve farsi le varie cure, che sia o non sia comunque esente da una certa età, cambia poco, perché alla fine dei conti anche solo muoversi e fare dei sacrifici per potersi curare ha un suo costo, per quanto magari alle volte quasi solo psicologico, e poi costi sociali di fatto, della nostra sanità nazionale. Dottoressa, qui mancano veramente pochi secondi, io la ringrazio per questa sua partecipazione, peraltro credo sia l'ultima, perché come abbiamo già detto, con giugno chiudiamo questo ciclo di trasmissioni di Informa Salute, sperando poi di poter riprendere successivamente verso l'autunno o l'inverno. Dottoressa Mela, lei è stata molto gentile, ha già tenuto qualche puntata da noi.
Grazie a voi.
E avrò modo di ringraziarla poi in chiusura di tutte le puntate, anche per il lavoro che lei ha svolto per i bambini delle scuole elementari di Nuoro, che lei ha visitato e sta ancora visitando, qualcosa come 1600 bambini circa.
Esatto.
La ringrazio, lasciamo la linea a Radio Barbagia, alla regia centrale, che andrà in onda tra poco con il radiogiornale. Grazie dottoressa Mela.
Grazie a voi, arrivederci.
Un saluto ai radioascoltatori, buona giornata.
Informa Salute, il benessere alla radio. Programma in collaborazione con il CEDIAN, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro.